Dunque, allora, dicevamo, buongiorno, apertura lezioni, per quanto mi riguarda almeno, presentazioni e una serie di considerazioni in apertura, oggi. Oggi facciamo una lezione un tantino atipica, tanto per cercare di darvi un po' meglio l'idea di quello che faremo, perché il problema di come insegnare è perenne, quindi si tentano tutte le strade possibili. Comunque, nel frattempo cominciamo con la parte logistica. Io sono Fabio D'Andrea, insegno qui da quando abbiamo aperto il corso e sono per il momento quest'anno il titolare di Sociologia Generale. Sono efficacemente aiutato dal dottor Darius Raiminia, che è lui, e che vi invito a usare come tramite perché di solito il contatto diretto col professore non è che vi venga benissimo, però sarebbe opportuno che invece lo pratichiate perché è uno dei, come dire, dei plus rispetto all'esperienza precedente. Allora, io normalmente sono raggiungibile via mail e su Facebook, Twitter neanche se mi legate proprio, quindi quello lasciatelo da parte. E non ho nessun problema a dare l'amicizia a chi me la richiede. La mail è fabio.dandrea senza apostrofo, perché ho un cognome premoderno e quindi se ci mettete l'apostrofo non capisce più nulla il client. @unipg.it, che è il formato standard dei professori dell'università, quindi per a chi voleste scrivere nome.cognome@unipg.it. Inoltre, come potete forse vedere, metto normalmente le lezioni audio online. Questo per chi volesse fare ripassi, per chi volesse risentirsi le cose con un po' più di calma, per i lavoratori, insomma tutti quelli che sono interessati, e tra l'altro faccio presente che le lezioni sono parte integrante del programma, ok? Nel senso che il programma si articola in 3 volumi, queste sono tutte le informazioni, quelle che vi ripeterò 50.000 volte e che poi mi richiederete regolarmente fino alla fine dell'anno, però comunque, siccome sono un tipo ottimista. Allora, i volumi in questione, che vanno studiati tutti, non ci sono parti migliori, parti peggiori, cosa mi conviene fare, no, so tutti quanti direttamente, sono il primo, questo che è Elementi di sociologia di Carlo Mongardini. Dovrebbe esserci il programma online da non so più quanti mesi, però comunque le vecchie strategie sono sempre efficaci. Quindi questo è il manuale. Ok? Chi di voi conosce qualcosa di sociologia a monte? Fantastico. Sì. E voglio sparare. Allora, adesso dobbiamo fare tutta una serie di chiarificazioni su questa cosa, ma intanto finiamo con i libri. Allora, per chi appunto non è particolarmente al corrente delle nostre materie, questo è il primo volume da aggredire. Ok? Questo è il manuale. Non c'è scritto tutto esattamente come lo dico io, ma è quello con cui siamo in migliori rapporti, anche perché il professor Mongardini è il colpevole del mio essere qui. Quindi, se ve la volete prendere con qualcuno, lui è la persona adatta. Nel senso che, quando ero a Scienze Politiche a Roma, n.000 anni fa, feci l'esame di sociologia e dissi: caspita, mi piace questa materia, e poi, come vedete, ci sono rimasto dentro, per cui capita. Quindi quello è il primo. Il secondo è questo librino piccoletto qui, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro, di Edgar Morin, che è uno dei, credo, degli intellettuali più importanti del XX secolo. Ed è, come vedete, ingannevolmente snello, però insomma c'è da rifletterci sopra parecchio. L'ultimo invece è un mio libro che sta per uscire, ma tanto non lo trattiamo presto, per cui non c'è nessuna fretta, dovrebbe uscire a novembre e si chiama Il mondo a spirale. Probabilmente lo avrete visto in giro perché lo rivendono i vostri colleghi di qualche anno fa, perché è un paio d'anni che non era però questa è un'edizione nuova. Perché ho cambiato editore nel frattempo e quindi sarebbe auspicabile che prendeste questa che ha una serie di ritocchi e di aggiornamenti. Fin qui ci siamo, domande? Allora, Elementi di sociologia di Carlo Mongardini. I 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Prego. Di Edgar Morin, scritto Morin, Raffaello Cortina è l'editore, e poi Un mondo a spirale, mio, editore Liguori. Ok, allora dicevamo, altre cose su questo?
Aspettate che...
Fantastico. Quando l'avrei acceso io non ci sono. Sì, Beh, proprio dissociato in un modo totale. Vabbè. Allora, niente, dicevamo, l'esame. Leviamoci subito i problemi e i pensieri. L'esame è scritto, lo faremo a fine gennaio e consta di 18 domande. 18 domande chiuse, per chi è al corrente del significato. Sarebbero le famose crocette, più o meno. Con lo scritto si raggiunge una votazione massima di 27. Che succede con i voti? Allora, per chi non arriva a 15 c'è la bocciatura, come è abbastanza comprensibile. 15 compreso. 16 e 17 sono ammessi all'orale, subito, quindi possono venire a fare l'orale a febbraio. Da 18 a 27 possono decidere se registrare il voto o integrarlo con un esame orale. Per chi vuole prendere una votazione superiore, evidentemente l'esame orale è necessario. Chi salta l'appello torna allo scritto di maggio. Ok? Maggio la stessa storia. Se si buca pure il secondo scritto, da settembre l'orale è aperto a tutti. Chiaro? Ok. Allora, poi ne parleremo un po' più specificatamente, perché per fare uno scritto in modo decente c'è bisogno di una strategia. Però mi corre l'obbligo di avvisarvi che lo cambio quest'anno lo scritto, siccome ci sono un sacco di liste di domande e risposte su internet, tra l'altro pure sbagliate. Infatti mi chiedevo perché cavolo continuasse a darmi sempre delle risposte sbagliate su delle domande stupide, no? Ecco, poi ho scoperto perché. E questo è uno dei problemi che è opportuno cominciare a prendere in considerazione. Questo non è il liceo. Può non sembrarlo, visto che stiamo lavorando per trasformarlo nel liceo, alacremente, però per il momento ancora continua a essere università. Quindi l'università richiederebbe un approccio un po' diverso. Siete tanti, immagino che parecchi se ne fregheranno, ma qualcuno magari potrebbe essere interessato alla questione. Che vuol dire un approccio un po' diverso? Vuol dire che qui non è che tendete a fregarmi. Anche perché a me non me ne frega un accidente che voi mi freghiate. Cioè a me non cambia nulla che voi abbiate capito qualcosa o no. È semplicemente una questione anche di percezione dello spreco di tempo. Cioè stare qui a parlare per 72 ore per avere poi gente che mi copia le risposte è deprimente. Quindi preferirei che capiste qualcosa, anche perché, e qui veniamo a quello che dicevo prima, questo è un corso di marcata impronta sociologica. Ora, spero che lo abbiate capito, però siccome la questione della scelta del corso di laurea è diventata una specie di, interrogativo esistenziale un po' per tutti, credo che sia meglio richiarirvelo. Io di norma sono quello che dà le cattive notizie. Quindi, questo è un corso di sociologia, marcatamente sociologico. Ci sono anche degli esami di diritto, degli esami di medicina legale, avrete visto, immagino, l'ordine degli studi, però di fatto la tabella di riferimento ministeriale è sociologica. Quindi, perché evitiamo fra 3 anni che qualcuno mi scriva su Facebook che cavolo, ma è tutta sociologia? Ho capito, sono 3 anni che te lo stiamo a dire, non so che altro aspettavi, però io comunque accelero un attimo le procedure e ve lo ricordo. Di conseguenza, che piaccia o meno, il mio esame è piuttosto importante, perché se volete capire quelli dopo, è meglio aver capito quello prima, visto che io vi do gli strumenti di base. Ok? Visto che la sociologia è questo mostro e questo mistero per molti di voi, dovremmo lavorarci con una certa cura, una certa attenzione, evidentemente. Però io conterei che quando uscite da qui abbiate messo a fuoco almeno i concetti fondamentali. Concetti fondamentali che poi torneranno in tutti i successivi esami, quindi processi culturali, processi economici, sociologia della devianza, sociologia della sicurezza, tutte discipline che partono da generale per specializzarsi in certi settori. Ok? Quindi il lavoro in generale è un lavoro, in generale G maiuscola, quindi in sociologia generale, anche in generale potremmo dire, però comunque non vale, è un lavoro utile per una carriera funzionante e soprattutto per crearvi le famose competenze. Allora qui c'è un altro discorso che normalmente faccio all'inizio dell'anno. So che molti di voi probabilmente sono qui perché immaginano che questo corso permetta di lavorare facilmente. Credo. Non lo so. No, nessuno. Beh, già in passato. Non che non lo faccia. Devo dire la verità, al di là del fatto che poi spesso non si va a lavorare dove si vorrebbe, ma pare che i nostri iscritti lavorino parecchio, io perlomeno non riesco a trovare nessun giovane che mi dia una mano a lungo perché vanno tutti a lavorare, va bene, però dal mio punto di vista se fossimo meno efficaci forse sarebbe meglio. Ma ad ogni modo, il problema qual è? Che esiste nella nostra società in questi ultimi anni, si è affermato un punto di vista che io non condivido minimamente, ovvero sia che l'università serve per lavorare. Io non sono assolutamente d'accordo su questo. L'università serve per imparare a pensare. Perché esistono due cose, due modi di interpretare il sapere. Quello che c'è attuale, che è il sapere strumentale, quindi io imparo perché mi serve per fare qualcosa, e un modo che è quello di tutta la tradizione umanistica e di tutta la cultura dell'Occidente, se non anche mondiale, che io imparo perché mi serve per vivere. Ora, non so se voi avete fatto caso a questa strana cosa, ma noi parliamo sempre del lavoro e il lavoro diventa sempre più raro e comunque diventa sempre meno importante nell'arco di vita del singolo. Fatevi due conti, lo straccio dei due conti, facili. Voi avete 20 anni, facciamo, più o meno. Non cominciate a fare, io ce n'ho 21, io 19, è uguale. Grosso modo, non stiamo a fare il conto della serva, avete più o meno 20 anni, uscirete da qui a 23, se siete bravi. Ok? Poi probabilmente ci mettiamo sopra una magistrale, ci mettiamo sopra un master, ci mettiamo sopra qualcos'altro, perché tanto ormai triennale non serve più a niente, come ben sapete, visto che l'abbiamo ridotta a sta schifezza che è, e quindi arriviamo a 25. Ok? Diciamo che siete fortunati e cominciate subito a lavorare. Ok? 65, 70, sempre nell'ipotesi che continuate a lavorare, perché ovviamente questo poi è tutto discutibile, però facciamo un caso scolastico. Vuol dire che avete 40 anni di lavoro davanti, già uno direbbe madonna che palle a priori, però vabbè, diciamo che siete fortunati, vi piace tutta una serie di cose e quindi lavorate 40 anni. L'aspettativa di vita oggi come oggi è sugli 87, ok? Vuol dire che voi avete 25 più 17 o 20, o 20 a seconda dei sessi, ancora, poi bisognerà vedere che succede, vuol dire 42 anni nei quali non lavorate, che vi piaccia o no. A prescindere che adoriate lavorare o meno, fare tutto quello che vi pare, però ci sono 42 anni della vostra vita che col lavoro non hanno granché a che fare, ma li vivete uguale. In quei 42 anni voi continuate a dover prendere decisioni, continuate a dover fare scelte, continuate a dover avere delle opinioni su una grandissima serie di questioni piuttosto importanti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, oggi come oggi, l'accento unico che lega l'università col lavoro, al di là dell'essere di un ipocrita disgustoso, come vedremo poi con calma durante le lezioni, perché poi di fatto nel mondo del lavoro la laurea non la vogliono se possibile e comunque non gli interessa minimamente e poi comunque non siamo coordinati, quindi tutta una serie di cose, ma comunque al di là di questo l'accento sulla connessione tra lavoro e studio è un accento stupido, perché crea gente che non è in grado di badare a se stessa, che non è in grado di formarsi un'opinione politica, che non è in grado di fare delle scelte etiche, che non è in grado di riconoscere quando viene manipolata dal venditore di tappeti di turno, senza ovviamente offesa, dicevo in generale. Ah, niente, eri distratto, ancora meglio. Ok, allora dicevamo, quindi senza dover, come dire, cedere a una serie di populismi, di battute, di slogan, di stupidaggini che vengono normalmente comunicate in radio e TV, ecco, questa persona ha bisogno di studiare per capire cosa deve fare della sua vita. Quindi c'è un sapere per lavorare e un sapere per vivere, perlomeno per quanto mi riguarda. Dov'è il punto sul quale è opportuno che riflettiate? Il fatto è questo, che un certo tipo di sapere oggi come oggi è praticamente disponibile. Avrete tutti, suppongo, internet, smartphone, tablet, impicci, imbrogli di computer, suppongo. Anzi, chi è che non ha niente con cui eventualmente accedere a internet? Perfetto. No, perché siccome abbiamo regolarmente dei problemi con le fotocopie, ogni tanto lavoriamo su degli articoli, pensavo quest'anno di caricarli su internet e di chiedervi di scaricarli per consultarli poi in classe, così evitiamo appunto la distribuzione dei fogli, impicci e imbrogli. Ok, allora questo sarà da fare. Dicevo quindi che un certo tipo di sapere, che è un sapere contenutistico, quindi un sapere che ha a che fare con l'articolo X, l'articolo Y, come fare a far questo, la legge matematica Z e quello che volete, è lì, no? Lo trovate. Quindi qual è il vostro problema? Il vostro problema è, uno, sapere quale tipo, quale parte del sapere disponibile dovete cercare, due, come cercarlo, tre, come inserirlo nel vostro sistema di comprensione. L'università oggi come oggi non deve darvi solamente contenuti che possono essere importanti, possono essere fondamentali, ma soprattutto deve darvi una strategia cognitiva. Deve spiegarvi come funziona il vostro cervello, spiegarvi come fare a riconoscere una serie di cose che possono essere importanti, come fare a mantenervi aggiornati, perché oggi come oggi saprete che il sapere ha un ritmo, direi personalmente esagerato, però diciamo molto veloce per non essere giudicativi. Quindi il sapere che c'è oggi non è il sapere che ci sarà fra 3 anni. E questo vi spiega perché, al di là di tante storie e di tante cose, c'è un problema di fondo nella pretesa del mondo del lavoro, della sincronia. Il mondo del lavoro vorrebbe che voi usciste e foste in grado di cominciare a fare cose. Ma ragioniamo. Se io oggi vi dico gli ultimi risultati della ricerca sociologica, poniamo, voi uscite fra 3 anni. Io il mio lavoro l'ho fatto, ma fra 3 anni quello che vi ho detto è vecchio. Non so se... Non è questo, cioè, voglio far, fate mente locale, non è che so delle cose geniali, è buon senso. Ma siccome questo pare sia finito ultimamente, uno mi dice, ammazza, è vero, grazie. Ad ogni modo, quindi, è ovvio che ci sarà comunque uno scarto e che quando voi fra 3 anni sarete usciti e vi sarete rimessi in paro, 3 anni dopo sarete in ritardo un'altra volta. Perché siccome la generazione del sapere oggi avviene attraverso una serie di agenzie che sono insonni di fatto, no? Perché il sapere specialistico dove si crea? Si crea in gruppi di discussione online, si crea in gruppi di lavoro interdipartimentali, internazionali, gente che lavora 24 ore su 24, non perché non dorma, ma perché prima c'è l'indiano, poi c'è il giapponese, poi c'è il brasiliano, poi c'è il portoghese, poi c'è l'americano, e durante le 24 ore tutti hanno scritto cose e voi siete rimasti indietro. Semplice. Quindi il problema è: come faccio io a rimanere ragionevolmente aggiornato? Perché è ovvio che collegate al computer tipo Matrix con cavetto nella testa, oppure diventa complicato riuscire a seguire tutta la questione. Quindi è ovvio che cosa è che vi serve? Vi serve una sorta di strumentario per valutare l'importanza delle cose. Vi serve un filtro. E noi con questo filtro ci lavoreremo parecchio, perché è uno dei temi forti del mio sociologo di riferimento, che è un celebre sconosciuto per la gran parte di voi, immagino. Si chiama Georg Simmel e ve lo citerò estensivamente, perché è stato un sociologo, a mio modo di vedere, estremamente lungimirante, direi addirittura geniale, e queste tematiche lui aveva già capite ai primi del Novecento, dove non è che fosse proprio evidente come saremmo andati avanti. Se voi andate a leggere Simmel oggi, vi sembra che l'abbia scritta l'altro ieri. E questo credo sia un segno abbastanza interessante di capacità d'analisi, no? Di capacità di valutazione dei processi culturali. Perché i processi culturali sono qualcosa che, se sai guardarla, capisci più o meno in che direzione va. Poi non ti stupisci di tutta una serie di cose, e questo poi lo vedremo con un po' più di calma. Quindi, questo Simmel, tanto per darvi un'idea, ai primi del Novecento ha scritto un saggio sui distributori automatici di bibite e alimenti. Ci ammazza, incredibile. È vero, è abbastanza... anche io quando l'ho letto ci sono rimasto un po' così. E già lì aveva capito una serie di cose relative alla, come dire, rarefarsi dell'esigenza lavorativa. Ha visto che c'è una connessione molto stretta tra tecnologia e lavoro, e che molte forme di lavoro, che lui conosceva bene, sarebbero scomparse. Chi è che scompare col distributore automatico di bevande? Scompare il barista. Col bancomat scompare il bancario. Con il self-service della benzina scompare il benzinaio. Scompariamo. Tutte funzioni che non servono più. Perché? Perché nell'ottica prevalente il lavoro è una funzione. Non ha bisogno di una di un involucro di carne per essere fatto, no? Anche se questo involucro di carne di fatto farebbe una certa differenza, come vedremo, ma il mondo del lavoro e comunque in generale la cultura prevalente di questo momento, di questo inizio del XXI secolo, questa cosa non la capisce. E di conseguenza, appunto, come dicevamo prima, il lavoro diventa sempre meno necessario. Ci troviamo in un momento di distonia, di dissonanza cognitiva, tanto per usare un termine un po' complicato. Perché vi dicono delle cose e di fatto non le trovate. Il lavoro nobilita l'uomo, il lavoro è fondamentale, una repubblica è fondata sul lavoro. Sono tutta una serie di slogan che vanno benissimo, andavano benissimo fino a 40 anni fa, 50 anni fa. Ma nel frattempo il mondo è cambiato. Oggi come oggi, non so se avete notato, non so se guardate i telegiornali, leggete i giornali, queste cose, se non lo fate vi inviterei a farlo, prendetelo come un compito, non è divertente perché lo so perfettamente che non è divertente, però è utile perché lì succedono cose che grazie al fatto che oggi c'è una fondamentale interconnessione di tutte le cose, vi riguardano. Questo è uno dei punti sui quali batteremo estensivamente. Non è pensabile, oggi come oggi, disinteressarsi radicalmente del mondo, perché comunque il mondo non si disinteressa di voi. Quindi siete automaticamente in una posizione di inferiorità. Lui fa cose, voi non le sapete, e lui continua a farle. E anzi è anche piuttosto contento che voi non le sappiate, perché così le può fare meglio. Senza nessuno che protesta, senza nessuno che osserva e dice ma che è, perché? No, domandina facile, ma abbastanza complicata. Quindi in questo mondo è necessario, credo, forse molto più che prima, sapere cose. E qui c'è un altro punto che dobbiamo chiarire. Domande fin qui? Sicuri? Non mi offendo, anzi, chiariamolo subito questo ancora. Apro un'altra parentesi, fuori da più parentesi facciamo un'equazione di quelle complicate. L'università è, dal mio punto di vista, un luogo di scambio e di formazione. Credo che questo l'abbiate capito. Quindi, la domanda è un eccellente indicatore, dal mio punto di vista. Perché a me pare di essere chiaro. Però, siccome non sono nella vostra testa, non lo so se è vero. Quindi, se voi mi dite, guardi, che sta cosa non l'ho capita, io la ridico. È normale, cioè è la cosa semplice. Le dinamiche liceali, quello fa le domande, le calcola il professore, cioè, lasciamole perdere, perché dovreste essere grandicelli oramai. Facciamo uno sforzo e famo finta che non c'è questo versante, anche se so che non sarà facile. Però l'università vorrebbe questo, l'università vorrebbe una partecipazione attiva, ma non è solo l'università che vorrebbe una partecipazione attiva, e quindi mi ricollego a quello che stavo per dirvi, ma è proprio l'insieme delle cose che vorrebbe una partecipazione attiva. Quindi andiamo a vedere che vuol dire studiare. Anche lì è invalsa una serie di punti di vista sulla questione che trovo, intanto mi sfuggono perfino gli aggettivi insultanti, diciamo degradanti, che mi sembra vada bene. Allora voi avete dei CFU, sapete cosa sono i CFU? Non borbottate, qualcuno alzi la mano e dica sì, lo so. Niente, c'è verso. Ok, allora i crediti formativi universitari. I crediti formativi universitari erano all'inizio un'eccellente idea. Vi faccio una piccola storia del CFU. Perché servivano per portare all'interno dell'università delle competenze che non erano direttamente connesse con l'università. Ci si era detto a un certo punto, sì, vabbè, questi studiano, però magari uno fa teatro, uno suona il clarinetto, un altro è capace a fare chissà che, no? Ed è, non è giusto non contemplare quel tipo di competenza per una formazione integrale, no? Quindi troviamo un modo per tradurre queste competenze non universitarie in qualcosa di universitario. Poi, come vedremo, è cambiato il vento e di fatto, come avrete forse notato, i corsi di laurea sono diventati dei kit prêt-à-porter. Cioè, nessuno di voi è in grado di fare grandi scelte, vi lasciano un tot, 12 mi pare, crediti da una parte e 12 dall'altra per seguire quello che volete, tra una serie di scelte comunque guidate, ma nessuno può portare dentro il sassofono, la scuola di mimo, la pratica presso delle associazioni di terzo settore, eccetera. No? Quindi questi CFU alla fine che cosa sono diventati? Non sono un modo per avviare uno scambio fertile col resto della vita, ma sono diventati un sistema per pesare il vostro impegno. E qui c'è la cazzata fondamentale. no? È difficile connettere lo studio, la qualità dello studio, con delle unità di misura. Tu dici, vabbè, ma io ho studiato, so 3 mesi che studio, capito? Se studi male, è uguale. Non c'è il fatto che tu stia lì a guardare il libro, non implica che si attui un transfer tra te e il libro per il quale a un certo punto sai quello che c'è scritto dentro. E per voi il libro, tra l'altro, è una specie di oggetto misterioso. Stavamo commentando con Dario l'altro giorno che adesso i bambini prendono i libri e cercano di aprirli con le ditine, quindi siamo a dei livelli di alienazione per quanto riguarda l'oggetto libro notevolissimi, ma pure voi non è che andiate granché meglio, ovviamente, esclusi i presenti, facciamo così, ma buttiamo lì così. A me arriva ancora gente all'esame che mi dice il libro giallo e il libro blu, che manco alle elementari secondo me, no, come idea, nel senso che quello che scrive il libro si è fatto un mazzo, come, mazzo tanto in linea di massima, per pensare a quello che vuole dire nel libro, scriverlo, inventarsi un titolo attraente, no? Tutte cose, e tu mi arrivi al libro giallo, e quello, poveraccio, no? Se dà le coltellate, dice, madonna, tutto buttato, tutta fatica buttata nel secchio. Quindi il libro invece è in qualche misura uno stimolo, oserei dire forse un ostacolo, no? Però è qualcosa che va affrontato, per questo credo di aver usato aggredire poco fa quando vi parlavo del libro. Il libro è qualcosa con cui dovete misurarvi. Non è che il libro è lì, voi lo leggete e non succede nient'altro, perché il libro di fatto è un'occasione per voi di organizzare il sapere, aumentare il sapere, mettere a punto una serie di strumenti di traduzione del libro. Se voi non operate questa traduzione, il libro rimane il libro e voi rimanete ignoranti. Anche se siete stati a guardare il libro per 6 mesi, 8 mesi, un anno, non è importante. Allo stesso modo, dalla parte positiva, potete imparare perfettamente un libro in pochissimo, se quel libro in quel momento è quello che vi interessa. Se in quel momento quel libro sta dicendo cose che voi volevate sentirvi dire, il libro lo studiate in un batter d'occhio e ve lo ricordate pure. Quindi, come vedete, funziona in entrambi i sensi. Ma il problema dov'è? Che se uno non parte con un'ottica attiva nei confronti del libro, è molto più probabile che il libro rimanga un interrogativo. E molti vostri colleghi arrivano all'esame e dicono, io quel libro non l'ho capito. E ho capito, che vogliamo fare? È grave. È grave anche perché io mi ricordo che quando studiavo, e ancora oggi, perché io continuo a studiare, evidentemente, quando trovo un libro difficile, è una sfida interessante. Ma prima di dire che mi arrendo, ma vado a parlare con l'autore piuttosto e mi faccio spiegare che cosa intendeva. Non posso dire, ah, non lo capisco, lo metto via, ma dico, staremo scherzando o cosa? Questa è sempre l'università. Quindi non è contemplabile farsi sconfiggere da un libro. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, non è proprio un punto da prendere in considerazione. Ora, dove ci porta questo discorso? Ci porta a un problema di fondo che non è che sia colpa vostra, quindi in qualche modo potete anche sentirvi vagamente assolti, ma che non, questo non vuol dire che poi uno lo prenda come un alibi e lo lasci lì. Allora, la nostra cultura, oggi come oggi, tende a non generare autostima, anzi, tende a dare costantemente l'idea di che qualcuno è inadeguato. Questi sono temi che poi riprenderemo ovviamente durante le lezioni, però è opportuno che li cominciate a mettere un attimo a fuoco perché possono essere utili per la comprensione generale del discorso. Che vuol dire questo? Vuol dire, non so se voi avete sentito, e qui lavoreremo molto sulla pubblicità, tant'è vero che la seconda ora la dedico a un'analisi di un paio di spot di auto, tanto per dimostrarvi in che senso intendo la sociologia. Voi andate a vedere gli spot e che succede? Che vi dicono regolarmente che sì, stai bene ma potresti stare meglio. Se tu ti senti normale, stai un bijou, no, come si dice a Roma, stai una crema, però potresti stare come una crema montata, perché se ti prendi l'integratore XY, se ti prendi la bibita K, se ti prendi qualche altra tipo di cosa che si è inventata nel frattempo, che può essere anche eventualmente illegale, allora sì che stai meglio, no? Ma nel tuo stato attuale sei una mezza caccola, fondamentalmente. Oppure il tuo datore di lavoro ti chiede, tu devi lavorare al 110%, ora non c'è mai nessuno che chieda spiegazioni in proposito, io invece sarei dell'opinione di chiedere, non mi spiega che cazzo significa il 110%, per favore, perché io già riuscissi a stare al 70 sarebbe un capolavoro, no? Però tu mi chiedi il 110, e chi è che fa il 110%? Poi vi chiedete come mai, oh, questo coso proprio continua in... Vabbè. Allora, dicevamo, chi è, come, poi vi spiegate un sacco di cose, no? Non so, qualcuno di voi ha letto Gomorra, e può essersi domandato com'è che questa è la società della cocaina. Per forza. Guarda caso, la cocaina è la droga della performance. Non è casuale. Non c'è niente di casuale, ragazzi. Quello è il punto, o perlomeno ci sono delle cose casuali perché altrimenti sarebbe noioso. Però la gran parte delle cose che ci vengono presentate come ineluttabili non sono affatto ineluttabili, sono semplicemente una conseguenza di tutta una serie di discorsi che la gente fa senza rendersi conto di quello che dice. E qui riprendiamo il discorso del pensiero. Pensare non è avere delle parole in testa. Pensare è riuscire a organizzare quelle parole con un certo tipo di finalità, possibilmente comprensiva. Perché noi in testa abbiamo il brusio sempre. Tutti pensano quindi di essere in grado di pensare, ma non è vero. Capite? Non è vero, è una balla. Quindi, come vedete, dobbiamo lavorare proprio dalle basi della questione. E questo ha a che fare anche col mio metodo di fare lezione, come probabilmente starete inferendo, nel senso che io non faccio le lezioni tradizionali, o meglio, faccio le lezioni tradizionali, ma quelle del 1800, nel senso che faccio delle specie di lezioni magistrali. Perché? Perché secondo me il fatto che voi siate in aula e il nostro essere insieme nel momento in cui si fa lezione è fondamentale, perché aggiunge alla comunicazione un tono che permette una maggiore comprensione. Okay? Quindi il mio far lezione cos'è? È un farvi ragionare, proporvi un modello sul quale costruire il pensiero. E questo non vuol dire che io sia rigidamente logico, perché non è quello il mio modello, però lavoro per associazioni, lavoro per costellazioni di significati e vi costruisco un ragionamento. Che succede? Che se voi vi mettete a scrivere nel mentre io parlo, vi prendete un passaggio e vi perdete due passaggi, perché nel momento che scrivete, quello che io continuo a dire si perde. Quindi poi mi arrivate all'esame e mi fate delle consecutio che non stanno né in cielo né in terra. Ah, perché così, allora quindi questo, che mezzo? Boh, se scrivi non lo senti. Quindi il problema è questo. Anche, come vedremo, il vostro prendere appunti, che tutti state giustamente mettendo in atto, dal punto di vista sociologico è un modello di comportamento che rimanda a un modo di pensare l'insegnamento. Non so se vedete la progressione. Cioè, il fatto che voi prendiate appunti implica che io vi dica delle cose che sono appuntabili. Il che vuol dire che chi ha pensato questa cosa geniale ha pensato che io non facessi altro che trasferirvi delle unità finite di sapere. Allora il ruolo è tutto, 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 tu. Perfetto, scrivo tutto, 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 tu. Abbiamo fatto. Ecco, io sono assolutamente in disaccordo anche con questo punto di vista. Non mi interessa che voi impariate a memoria una definizione, non me ne frega un accidente. A me interessa che voi capiate di cosa stiamo parlando, che non è la stessa cosa. Perché il sapere umanistico non è un sapere fatto di piccoli Lego che voi poi montate e ci fate le belle cose, i razzi, le cattedrali e quello che vi pare. Il sapere umanistico è un continuo porsi questioni, è un continuo rispondere a degli stimoli, è un continuo tentare di organizzare il sapere e di decrittare la realtà del mondo là fuori. E quindi non mi serve che voi vi abbiate dei bellissimi quaderni ordinati qua dentro con i quali poi non fate niente. Che questo è un altro dei grandi problemi, che deriva in parte da quello che abbiamo visto prima, ovvero sia dal fatto che pensate che quello che io vi dico poi lo userete al lavoro e quindi nella vita non lo usate, ma a me non serve un sapere museificato, non me ne frega un accidente e non serve manco a voi. Questo è il punto. Non ci fate nulla, ve lo dimenticate in capo a 6 mesi, vogliamo essere ottimisti, e fra 10 anni fate parte del 70% di analfabeti di ritorno. Qualcuno sa cos'è un analfabeta di ritorno? Io sono già analfabeta d'andata, quindi non mi frega niente, ecco no. Però l'analfabeta di ritorno è colui che, pur avendo ottenuto un titolo significativo, quindi una maturità o comunque una laurea, dopo 10 anni non è più in grado di comprendere delle comunicazioni un tantino complesse, cioè non sa più leggere un articolo, non riesce a leggere un libro perché l'attenzione sfarfalla e non segue la questione, e quindi ridiventa ignorante come prima, anzi è peggio perché è convinto di non essere ignorante, quindi c'è tutta una serie di ulteriori complicazioni connesse con la cosa. Questo perché? Perché anche il pensiero è comunque qualcosa che va allenato. Anche la comprensione, anche la ricchezza di vocabolario, anche l'agilità mentale sono cose che vanno allenate, come alleniamo tutto il resto. Non so se qualcuno di voi fa degli sport. Ecco, non c'è una grande differenza. Se io leggo un libro oggi e ne rileggo un altro fra un anno e mezzo, io sono molto meno bravo a leggere fra un anno e mezzo. E se poi faccio passare un altro anno e mezzo per il terzo libro, probabilmente non lo capisco, lo chiudo e lo metto da parte. E mi sono precluso una serie di cose. Perché leggere un libro? Mi dite che ora è, per favore, ragazzi, mi faccio prendere un po' la mano nel momento. Ah no, ci abbiamo ancora. Allora, dicevo, perché leggere un libro? Beh, uno, perché credo che sia una delle esperienze più belle in assoluto al mondo, leggere un libro. Questo io poi ovviamente ho le mie peculiarità, ma per accedere ad altri punti di vista, per imparare altre cose, per dare una mano alla nostra capacità immaginativa che ultimamente è un tantino scarsa, per imparare delle parole. E questo, dal mio punto di vista, credo dovrebbe essere anche il vostro, è il versante più importante. Perché? Perché le parole sono importanti. Noi le criticheremo, le parole. Vedremo che non sono tutto ciò che serve, ma buona parte sì. Molti vostri colleghi, tanto per tornare a questa fenomenologia dell'esame, ma arrivano all'esame, si vede che hanno studiato, ma poi mi dicono: non trovo le parole. Quello è un problema esattamente come l'aver studiato, ragazzi. Perché quando tu sei preparato, lo si vede perché sei in grado di spiegare quello che sai. Sei in grado di organizzare un discorso, sei in grado di dire anche delle sfumature del discorso. Perché, come scoprirete, gli oggetti con i quali noi ci confrontiamo sono tutti oggetti complessi. Sono tutti oggetti polisemantici, sono tutte cose che, quando le vai a guardare con un po' più d'attenzione, scopri che hanno tante cose che possono essere dette, possono anche essere inseriti in tanti ragionamenti. E se tu non hai le parole, lo senti che ci sarebbe qualcosa, ma non lo sai dire. E diventi pure frustrato, perché cazzo, è lì, ma non ci arrivo, perché non c'ho questa e quest'altra parola. E questo vale ovviamente per lo studio, ma vale anche per i rapporti interpersonali. Spiegare a qualcun altro i propri sentimenti non è facile. Ora, sappiamo, e qui ci ricolleghiamo, se ci fate caso, a quello che stavamo dicendo prima, che su internet ci sono dei siti dove ci sono le dediche preconfezionate, ci sono le battute preconfezionate, che quando l'ho scoperto me volevo da fuoco io, per quello che aveva messo in piedi il sito, perché io mi ricordavo un romanzo di Stendhal che ho letto quando ero piccolo, che è Il rosso e il nero, chi si trova a leggerlo non fa un soldo di danno, in cui c'era questa bellissima cultura dei salotti, no? Che quindi implicava un'arte della conversazione che abbiamo in larga misura smarrito, e a uno dei protagonisti veniva in mente una battuta molto intelligente, però mentre saliva le scale, e quindi si auto-obbligava a non utilizzarla, perché sarebbe stato poco fine. Le battute devono nascere nel contesto, non puoi arrivare con un arsenale di battute in tasca e snocciolarle quando sei lì. Quindi questo si chiama quello che i francesi chiamano esprit d'escalier, ovvero sia quelli che si fanno venire le buone idee o troppo presto o troppo tardi, perché stanno salendo giusto appunto per le scale. Invece la battuta dovrebbe nascere, no? E la frase d'amore, molto di più, dovrebbe nascere in quel momento, non te la puoi essere imparata a memoria prima. Non so se qualcuno di voi ha presente la storia di Cyrano de Bergerac, che era esattamente il grande problema del non saper parlare. Ecco, allora vogliamo prendere come emblema Cyrano, che tutto sommato era anche una persona, insomma, piacevole, no? Ecco, voi spesso e volentieri siete Cyrano, nei migliori dei casi. Nei peggiori dei casi siete soltanto ignoranti come ciabatte, ma vabbè, quello, come dire, ce lo teniamo perché è anche normale. Quindi i Cyrano della questione dovrebbero rendersi conto che devono aumentare il loro armamentario di parole. Più parole sai, meglio è. Questo è il punto centrale. No? C'è un quantitativo, e anche lì, come il CFU, no? Devi conoscere 12.000 parole. Perché non 15.000? Perché non 25.000? Perché non 50.000? Chi l'ha decisa sta cosa? Cominciamoci a chiedere, tutti questi che pontificano, ma da che pulpito? Quali sono gli strumenti che hanno utilizzato per darci questa cosa? Sono degli strumenti affidabili? gli danno diritto di essere così, di armare questa prosopopea infinita, costante, di quelli che ti dicono te serve, i proteine, i grassi, i lipidi, le parole, i pensieri, le azioni, e che palle, scusate, santi Dio, ognuno dovrebbe essere in grado di sentirselo in larga misura quello che gli serve, no? Sarebbe quello il punto focale della questione. Allora, se uno dovesse sentirsi le cose, potrebbe cominciare a avere a disposizione il famoso filtro di cui parlavamo prima, perché su quale base scegli le cose che devi fare, le cose che ti piacciono, le cose che studi, eccetera. Se ci pensate un attimo, poi vi do un momento di break, la questione è piuttosto ovvia e rispecchia in modo quasi simmetrico quello che vi ho appena detto sulla preparazione universitaria. Chi è oggi in grado di dirvi cosa è utile sapere fra 3 anni? Eppure continuiamo ad andare avanti con le classifiche delle università, col fatto che se vai a fare ingegneria lavori, col fatto che se fai scienza della comunicazione oggi come oggi fai la fame, però prima lavoravi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono degli approcci arcaici, perché noi col mondo del lavoro di fra 3 anni non abbiamo niente a che fare, o molto poco. Allora è molto più probabile che lo sappiate voi, se ragionate in chiave sociologica, cosa accadrà fra 3 anni, perché il mondo del lavoro fra 3 anni sarà un'immagine in qualche misura distorta della cultura che si sta formando oggi. Non so se questo è chiaro. Quindi la pretesa di sapere cosa serve per lavorare o per il sapere in generale, ancora peggio, ma è quello che sta accadendo, è una delle pretese più autolesioniste che uno possa mettere in campo. Tafazzi. Con una mazza ferrata, però, non con la bottiglia di plastica, no, che si dà proprio le botte secche sulle palle. Perché? Perché noi veniamo da 3.000 anni di storia nella quale tutto è servito, dalla epigrafia latina alle tecniche di costruzione dei pigmei, a quello che abbiamo studiato perché ci interessava, e con quello abbiamo costruito quello dove siamo oggi. Oggi ci permettiamo di dire questo serve, quello non serve, quella materia la possiamo chiudere, quella invece è esaurita. Ma chi siamo noi? Al di là di palloni gonfiati miopi, niente. Quindi la questione è questa: cosa studio io? Cosa apprendo? Certo, è pure vero, dice, beh, allora io voglio suonare il clavicembalo, no? La mia passione è smodata per il clavicembalo, però modo fra i denti. È vero, è probabile, può darsi. Ma noi cercheremo di mettere, come dire, di presentarvi un'ottica un po' diversa del mondo, che è un'ottica che chiamiamo et, un'ottica inclusiva, un'ottica nella quale tu non fai delle scelte tagliate con l'accetta, perché anche quelle sarebbero comunque autolesioniste. Sì, vabbè, il clavicembalo, però appunto se nessuno ti chiede tu rimani col clavicembalo e non mangi, ma tu puoi integrare in qualche misura il clavicembalo con altre cose, no? Purché tu abbia presente che a te piace il clavicembalo, o andare a cavallo, o fare attività di volontariato, o quello che volete, tu puoi in qualche misura orientare quello che stai studiando in quell'ottica, in quella direzione. Puoi coniugare, puoi creare qualcosa di nuovo, puoi inventarti una professione, cosa che oggi come oggi è abbastanza importante, come vi spiegherà la professoressa Garzi quando farete sociologia dei processi economici. La grandissima parte dei lavori oggi è un lavoro atipico, non andate a vedere le statistiche, che vuol dire lavoro atipico? Vuol dire non inquadrato in quelli che sono stati santificati come le forme del lavoro tradizionale. E quelli che fanno i lavori atipici cosa fanno di solito? Si chiedono cosa so fare, che mi piace fare, che ci faccio? Queste sono le domande. No, che mi hanno detto che dovevo studiare? Ovvio, non serve a niente quello che vanno detto che dovete studiare. A meno che non siate stati fortunati e casualmente siate finiti in un posto che vi piace. Ma uno dei modi migliori per apprendere è farsi piacere quello che stai studiando. Riuscire a trovare nello studio qualcos'altro, che sia curiosità, sfida, interesse, passione, migliore dei casi, eccetera. Quello vi permette di apprendere e di far vostre le cose che state apprendendo, a un livello tale per le quali poi a un certo punto potrete anche chiedervi: che altro ci faccio io con questo? Non so, bravissimo a fare X. Come, che altro posso farci? Può essere che finisca lì, può essere che non lo possa trasformare in qualcos'altro. Quello è il momento della creazione del sapere, della creazione delle attività, dell'innovazione di cui tutti parlano, perché anche lì ci stiamo perdendo un po' per strada, no? Non so se avete, probabilmente ormai sì, perché ormai è qualche anno, ma c'è un video di Steve Jobs, pace all'anima sua, che affronta un po' questi temi. Se non mi pare che ne siate molto consapevoli così a occhio, quindi probabilmente lo vedremo, tanto per chiarirvi un po' il punto di vista. Per il momento facciamo 5 minuti di break. Dicevo, facciamo una lezione un po' atipica stamattina, nel senso che il benvenuto, fra virgolette, direi che ve l'ho dato. Adesso andiamo a vedere un attimo cosa intendo quando dico che c'è sempre più di quello che sembra nelle cose. Perché questo è uno dei portati in qualche misura di Georg Simmel, giusto appunto, no? Che parlava di sguardo sociologico. Che vuol dire sguardo sociologico? Vuol dire che dal suo punto di vista uno comincia a diventare un po' sociologo quando vede le cose sub specie sociologie, ovvero sia quando comincia a riconoscere ciò che sa di sociologia nelle cose che passano fuori, in un cartellone pubblicitario, in una moda di vestito, in uno spot televisivo, in un dibattito televisivo, quello che volete, dovunque. La sociologia è dappertutto ed è uno dei motivi per i quali è una materia che devo dire mi piace molto, perché si presta molto bene a quel sapere di vita che vi dicevo prima. La sociologia non serve semplicemente a rendersi conto del perché, per come, perché un certo partito fa una certa politica, perché certe istituzioni spingono per certi cambiamenti, perché il tenore del rapporto e del discorso pubblico è di un certo genere. Serve anche per capire cosa succede quando vado a fare acquisti al supermarket, serve a capire quando utilizzo il telecomando che succede, un sacco di cosette che sembrano ovvie ma non sono affatto ovvie, questo il punto centrale. Allora, ho fatto una selezione di 3 spot televisivi di macchine perché ci dicono parecchie cosette interessanti. Prima li vediamo un attimo, tanto è una cosa rapida. Intanto, cominciamo con, come te avevo detto, allora Jeep non mi paga. Parlerò malissimo di tutti i SUV spesso e volentieri, quindi, come dire, in qualche modo così rimetto le cose in ordine. Allora, qualche osservazione su questo spot? L'avete già visto? L'avete sentito alla radio? Quello della radio è meglio, ma non l'ho trovato. È ancora peggio, se Dio vuole, però insomma, comunque. Che cos'è che vi colpisce in proposito? C'è qualcosa? Ci avete mai fatto caso? Vi siete mai posti il problema? Perché? Perché questo spot?
Incita a essere meglio di quegli altri, sopraelevato. Fai qualcosa, sveglio.
Oddio, è così.
È una bella macchina.
Ok, questo in qualche misura ci siamo. Ce n'è uno che incita di più da questo punto di vista. La versione radio è molto più incitante, però comunque va bene. Altro?
Farsi anche la libertà, perché poi dice la tua libertà.
La libertà, farsi perfetto.
Vedere.
Farsi vedere. Ok. Parliamo di una macchina. Prima di tutto questo è il quantum, no? Normalmente negli spot delle auto, come vedremo, voi vedete una narrazione e poi c'è una macchina. E tu dici, come una macchina? Cioè, che c'entra una macchina con tutto quel campionario di gesti magnifici che ci sono stati messi davanti? Magnifici si fa per dire, ma comunque insomma interessanti, no? Quello che fa i tuffi dallo scoglio, quello che è talmente fuori dalle convenzioni che cammina sul tavolo apparecchiato, quell'altra che va in giro con un grande cuore, quindi tante emozioni, no? E parliamo di una macchina. Non vi colpisce come strano? Vi pare ovvio? C'è qualcosa che non va se vi sembra ovvio, perché non è ovvio. Quello è il problema. Stiamo parlando di, quanto sarà? Qualche quintale di ferraglia e circuiti integrati che dovrebbe portarti di qua e di là. Senza contare il fatto che se ci pensate sopra un attimo, vi accorgerete che le macchine, che sono collegate con la libertà, come diceva giustamente il vostro collega, come adesso vedremo, no? Perché ne parliamo un po' meglio, la macchina è ciò che ti rende libero, perlomeno questa è la retorica con la quale siamo cresciuti noi. Io vedo che con i giovani, forse non so voi, ma i 17enni, i 18enni, non sono così interessati alle auto oggi. Che tutto sommato è anche un buon segno per molti versi, no? Prendono la patente con calma, guidano poco, insomma, perlomeno quelli che conosco, poi forse mi sbaglierò. Ad ogni modo mi sembra che ci sia un'inversione, no? Però la macchina nasce come strumento di emancipazione. Quindi quest'ultima frase, no? Avete visto Connect with your freedom, vuol dire riagganciarsi alla retorica corrente solita della macchina. La macchina ti rende libero. È È vero. Questo è uno dei punti. Cioè, dobbiamo sempre, come vi dicevo, l'approccio et-et è un approccio che segnala i pro e i contro. Cerca di essere il più onesto possibile, poi, chiaramente. Avrete capito che non mi stanno molto simpatiche, quindi devo fare degli sforzi per essere equanime, ma ci provo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la macchina è, a un certo punto, il modo per emancipare l'uomo dalla schiavitù dello spazio. Prima della macchina noi ci spostavamo con difficoltà, con grandissimi, con tempi lunghissimi. Non so se avete visto, qualcuno di voi sarà di Roma, immagino, e ci sono le località che attualmente fanno parte della città, Quarto Miglio, no, ecco, Quarto Miglio era una stazione postale. Vuol dire che tu in un giorno arrivavi a Quarto Miglio, oggi ci arrivi in 5 minuti. Non so se questa cosa la capite. Cioè la percentuale di spostamento quando non c'erano i motori era uno spostamento che veniva fatto, sì. Secondo me era anche molto più soddisfacente, però chiaramente era un po' più complicato. Tenete presente che le assicurazioni veneziane, che sono state una delle prime manifestazioni della modernità razionalistica nella cultura occidentale, cominciavano a preoccuparsi quando non avevano notizie della nave assicurata dopo un anno. Figuratevi oggi, no? Oggi dopo 10 minuti, allora dov'è? Fatemi sapere, bippa, fai, GSM, cose, impicci, no, quei tempi, dopo un anno senza erano fatti sentire, mi sa che qualcosa non è andato bene, ecco, questo tanto per darvi l'idea del ritmo, che in effetti dal nostro punto di vista è un ritmo insopportabile, perché figuratevi, abituati come siamo col tempo reale, no? Tutte queste cose, tutte queste stronzate, però insomma diciamo che era completamente un altro discorso, l'auto ci emancipa. C'è poco da fare, la macchina va dove vuoi tu, ti permette di andarci più o meno come vuoi, con i ritmi che vuoi, ti permette di viaggiare di notte, ti permette tutta una serie di cose che prima erano assolutamente impensabili. Quindi è ovvio che alla comparsa dell'auto la retorica sia questa, perché è vero. Poi andiamo avanti, no? Quello è il problema. Le cose a un certo punto andrebbero aggiornate. Il problema è che questo aggiornamento è più difficile. Perché per noi la macchina oggi che cos'è? Spesso e volentieri è 4 ore fermi in autostrada perché si sono schiantati dall'altra parte, mi è successo la settimana scorsa. Oppure metterci 3 ore e mezzo per fare 4 chilometri perché siamo tutti in fila e non si muove nessuno. Oppure inquinare costantemente il pianeta ogni volta che l'accendiamo. Ci sono un sacco di altri ragionamenti oggi sulla macchina. Ma ce n'è uno che spesso e volentieri non facciamo. Perché la retorica della libertà continua a essere lì. Ma la macchina di fatto è uno strumento di disciplina, ragazzi. La macchina non va dappertutto, che i signori della Jeep ci facciano vedere quello che corre su un campo innevato e si butta dentro un torrente. Ma chi è quello che compra la Jeep normalmente e si butta dentro un torrente? C'è poco da ridere, ragazzi. Sapete che uno degli accessori che vendono di più i negozi di auto è il fango finto per le Jeep? Voi vi rendete conto di quanto siamo stupidi o no? Perché a me questa cosa mi piacerebbe che la metteste a fuoco. Cioè, c'è qualcuno che ha creato uno spray che se lo spruzzi sulla macchina dà l'effetto del fango finto. Che vuol dire? Vuol dire che sembra che tu sia andato nel torrente, anche se tu stavi sotto casa come uno stronzo qualunque, ovviamente, no? Perché? Perché, cioè, senza se avete sentito Chiambretti, l'ultima della Panda, è bellissima. Quando avrete valicato il passo per andare da mangiare ai corvi che sfutte la famosa Audi 4, che è l'Italia Land of 4, no? Che tu sembra che ogni volta in pista macchina succedano cose sul filo di Terranova, addirittura, no? Cose dell'altro mondo, e invece stai andando a casa, stai andando in ufficio, stai andando a rompere i coglioni davanti a scuola. Quello fai! Capite? Quindi, come vedete, dov'è il problema? È che noi, loro, usano una serie di strategie che non hanno nulla di razionale, vi faccio presente, perché l'unico momento in cui abbiamo visto una cosa che fosse un minimo razionale era la fine, quando ti ha detto, ah, abbiamo queste cose, no, quelle ci sono, no, ok. Ma tutto il resto, con la ragione, non c'entra niente. Tutto il resto è un ammiccare a comportamenti che vengono ritenuti cool, tanto per dirla proprio alla grande, no, comunque fighi, se vogliamo tornare fra noi, e che si presume che una volta che tu compri la macchina sarai all'altezza di quello che è in grado di camminare sul tavolo essendo fighissimo. Per quale ragione? Non si sa, perché non c'è scritto da nessuna parte. Quindi, come vedete, la comunicazione a cosa serve? Serve a costruire un immaginario. Non serve a dirti sta macchina è figa perché. Lo dice alla fine proprio perché non poteva non dirlo, cioè, altrimenti proprio stanno qua. Ma mica soltanto loro, voglio dire, non so se siete presenti nel Nescafè. quello che si fa una tazza di Nescafè sullo yacht alle bocche di Bonifacio. Ora, mo per carità, no, lo vorrei conoscere, uno che sta sullo yacht alle bocche di Bonifacio se fa una tazza di Nescafè. Però il meccanismo è identico. Che vuol dire? Vuol dire che ti suggerisce in modo immaginale, magico, dirà Maffesoli, che è l'autore al quale è dedicato il mio libro, quindi lo sentirete nominare spesso e volentieri anche voi, perché vuol dire che nel momento in cui tu consumi quella cosa, stai in qualche misura partecipando dell'immaginario che è stato costruito. Quindi a te del Nescafè non te frega niente, tu vuoi sentirti figo. E Nescafè ti dà la possibilità di sentirsi figo. La Jeep ti dà la possibilità di sentirti figo, ma non ha niente a che fare con la Jeep. Andiamo, Darius, su quella della... che diavolo era, no? Non l'Alfa, quell'altra. Ah, sì. Questa è quella che dice lei. Non essere invisibile.
Da 15.950 euro,
sabato. Ora, al di là del nome come dire, indescrivibile di quest'auto, ma questo è quello che diceva la vostra collega, come vedete. Qui stiamo da un'altra parte, non è tanto sentirsi fighi, qui è a parlare di te, non stare nell'ombra, non mimetizzarti, no? Do something now, come dicevano gli altri. Quindi, come vedete, quest'auto non viene semplicemente, in questo caso, costruita come un oggetto di svago, come un oggetto di desiderio variamente modulato in senso immaginale, ma qui stiamo proprio al affermativo, no? Basta con l'essere come tutti gli altri, cambia, fatte una macchina. È lì che c'è sempre, secondo me, sto grosso problema. Ok, voglio dire, va bene, non mi mimetizzo, non sto nell'ombra, non faccio finta di niente, che cavolo, farò qualcosa di significativo, non mi compro una macchina. Stiamo sempre lì. E questo, dal punto di vista sociologico, è un tantino diverso da quello che abbiamo visto prima. Perché? Perché andiamo a parlare di strategie di comunicazione del sé. Diremo addirittura strategie di presentazione del sé. Citando un autore che ci tornerà comodo fra qualche tempo, che è Erving Goffman, vuol dire che l'auto, di nuovo, del tutto disinteressata alle capacità e alle caratteristiche tecniche, perché qui proprio non ne parliamo neanche per sbaglio, quindi evitiamo, no? L'auto si propone come strumento di advertising soggettivo. Vuol dire, quando tu hai comprato me, hai fatto tutte queste cose. Non stai più nell'ombra, non ti mimetizzi, stai affermando che sei uno che c'ha una macchina. Insisto, perché non si riesce a capire perché st'auto dovrebbe avere queste caratteristiche brillanti, salvo il fatto che il creativo di turno strafatto di cocaina ha deciso che poteva suggerirlo. La macchina in sé non ha nessuna correlazione con queste caratteristiche. È una macchina. Non t'ha detto comprati una mongolfiera a reazione e lì... Tutto sommato, no? Avrei pure potuto dire sì, tutto sommato, mi compro la mongolfiera a reazione, o mi compro un sottomarino a pedali, o qualcosa di molto steampunk, a quel punto forse sto facendo... No, mi compro una macchina qualunque, un'altra macchina uguale a tutte le altre. Però in questo momento gli ho spiegato chi sono. Il che sarebbe divertente se non fosse terribilmente attuale. Nel senso che, come dicevamo prima, la nostra cultura... Per molti versi ci mortifica, per molti versi ci dice che non siamo abbastanza, non facciamo abbastanza, non sappiamo abbastanza, però in modo molto generoso ci dà gli strumenti per rimediare. Quindi tu sei un perfetto stronzo, però c'è la macchina. E questo forse non vi sembrerà ovvio, ma se voi ragionate sulla logica degli smart objects, che c'è oggi, no? Oggetti intelligenti, i vostri telefoni, i vostri frigoriferi, non so, probabilmente presto anche le tazze del cesso e tutta una serie di altri oggetti diventeranno intelligenti, ed è una costante espropriazione di capacità. Quello è il punto. Questi smart objects non sono, come dire, non si muovono in parallelo con uno smart man o woman che lo sappia utilizzare. Lo smart object in qualche misura sottrae costantemente. Quindi lui diventa intelligente e noi sempre più rincoglioniti. Ed ecco perché poi a un certo punto a buon gioco l'illusionista di turno a dirvi: guarda, che è un modo per far vedere chi sei veramente, perché tu ti senti regolarmente qualcuno di diverso. La nostra cultura ci abitua a essere, avere una percezione di noi come unici, che è anche vera tutto sommato, no? Saprete, il DNA, le impronte, stiamo continuando a scoprire tutta una serie di cose che ci rendono unici: la camminata, le palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia, qualsiasi cosa. Prendetene una ed è probabilmente unica, quindi diamine, se so così unico, sarà pure il caso che se ne accorgano anche gli altri. E come faccio io a essere unico? E questo è un punto sul quale ci concentreremo spesso e volentieri, però diciamo che ci sono due strade per questa unicità, cominciamo a anticipare un po' i temi. Uno, attraverso gli oggetti. Questi sono, come dire, brutali. Sono anche oggetti sociologici per molti modi, perché in qualche modo sono quello che forse avrete sentito nominare come status symbol. Il fatto che io mi possa comprare una macchina a 60.000 euro, ma non è questo il caso, ma insomma comunque, significa che ho delle disponibilità economiche di un certo livello e che quindi faccio parte di una certa, di un certo strato sociale. Questi sono tutti termini che studieremo nei prossimi corsi. Quindi ha anche un suo senso, come vedete, sociologico. La macchina non è semplicemente quel carro con quattro ruote che ci porta qua e là. La macchina ottempera a tutta un'altra serie di funzioni. Ecco cosa vuol dire, dal mio punto di vista, fare sociologia. Questo vuol dire accorgerci che un oggetto è molto più di quello che sembra, che è riduttivo considerare la macchina semplicemente come un affare che mi permette di andare da A a B, no? Perché la macchina appunto incide sulla mia percezione del tempo e dello spazio, incide sugli equilibri ambientali, incide sulla mia autorappresentazione. Non so se questo è chiaro. Okay? E la macchina è un oggetto banale per molti versi, ecco perché l'ho scelta adesso. Adesso vediamo un altro piccolo spot e poi parliamo, vi leggo una citazione di Lévi-Strauss che ci chiarisce un altro aspetto meno ovvio, perché qui ci sono, come finora, come vedete, sto mettendo insieme degli spunti evidenti e degli spunti un po' meno evidenti. Prima vi dicevo, la macchina è uno strumento di disciplina, mi sovviene che non ho chiuso il discorso. Che vuol dire uno strumento di disciplina la macchina? Che noi siamo abituati in qualche misura a rispettare una serie di regole e convenzioni che non hanno nulla di naturale, perché noi andiamo in giro su strade. Ecco perché il SUV richiama spesso e volentieri l'idea di libertà col fuoristrada, perché la strada in qualche misura cos'è? È un'imposizione che mi viene fatta. Non so se ci avete mai pensato a questo, no? Io voglio andare da qui a Firenze e non posso andare dove pare, devo prendere delle strade, cioè c'è qualcuno che ha deciso per me che io segua questo itinerario piuttosto che quest'altro. Ma comunque io non posso prendere e buttarmi in mezzo ai campi liberamente come fanno i proprietari di queste splendide macchine. Non posso manco volare. Se potessi volare farei più o meno come pare, no? Ma non volo, sono continuo a rimanere incastrato per terra e continuo a essere sottoposto a una serie di obblighi. Perché quello stesso nastro d'asfalto è fatto in due corsie, io devo tenerne una, non posso guidare dall'altra parte, pure se volessi non posso. Se voglio andare in un posto in città, non è che più e vado dritto per dritto, perché ci sono i sensi contrari, per cui devo fare tutti i giri, le rotatorie, posso parcheggiare in certi punti e in altri no. Quindi, come vedete, un par di palle la libertà. Non c'è molta libertà nell'auto. L'auto è uno strumento di disciplina, è un modo attraverso il quale il gruppo, la società, il potere, metteteci un po' quello che volete, tanto sono termini che secondo me possiamo tranquillamente scambiare, mi fanno entrare in testa una autoregolazione. Quindi io, quando anche sto in bicicletta, se vedo il cartello di contromano, normalmente non lo piglio, anche se in bicicletta potrebbe benissimo farlo. Perché io introietto queste norme e soprattutto introietto un'attitudine a rispettare le norme, che per molti versi è sana, e questo lo vedremo. Però anche lì è una questione di equilibri, no? Quindi l'auto, sì, la libertà, è vero, mi sposto, posso andare a Firenze quando mi pare, però vado a Firenze pagando dei pedaggi, prendendo delle strade prefigurate, essendo rintracciabile perché ho preso quelle strade, e tutta un'altra serie di cose che lì per lì non sono ovvie, no? posso muovermi fino a un certo punto, poi c'è qualcuno che deve darmi della benzina, se no mi fermo e poi vado a piedi. A piedi vado più libero, meno veloce, ma in linea di massima riesco a camminare di più. Però, come vedete, se considero un minimo la macchina da un punto di vista un po' più ampio, la macchina è inserita in un reticolo di istanze che non sono ovvie per niente. Anzi, direi che queste comunicazioni sono addirittura divertenti, ironiche per certi versi, no? Perché ti trasformano un oggetto di disciplina in un oggetto invece di grande libertà. Ripeto, la libertà c'è, perché io posso andare via quando mi pare, tornare quando mi pare, non devo rispettare altre regole. No, voglio andare a Firenze, ok, devo via al treno, allora mi devo recare alla stazione, salire sul treno, trovare l'orario, trovare la sedia, arrivare a un'altra stazione, da lì andare dove devo andare, poi tornare in tempo per è più complicato evidentemente, no, prendo la macchina e vado dove voglio. Quindi da questo punto di vista è innegabile. Però, come vedete, casualmente nella comunicazione questa parte te la dicono, quell'altra no. Ma quell'altra c'è uguale. C'è come. Capite? Noi dobbiamo saperlo. Poi ognuno fa quello che vuole. Io vivo in macchina, quindi sarei, da questo punto di vista, probabilmente uno degli ultimi a dover parlare. Ma io vivo in macchina per motivi logistici. Non ho modo di fare diversamente. Non c'è verso di mettere insieme tutti i miei impegni, quindi sto in macchina. Cara me costa, oltretutto. Quindi diciamo che ho anche dei buoni motivi per non trovarla proprio sta grande idea. Però ciò non mi impedisce di riconoscere che, no? Una guidata di notte con una musica adatta è effettivamente intossicante. È vero. Chi è che lo negherebbe? No? Però ciò non toglie, vi ripeto, che ci sono tutta un'altra serie di ragionamenti che è opportuno fare, perché se vogliamo dirla tutta, la dobbiamo dire tutta. Allora sì, è vero, sono libero fino a un certo punto. Questo è il punto. Se quella libertà tu me la pompi, me la trasformi nell'unica connotazione della macchina, mi stai prendendo in giro, perché non è vero, perché io quelle cose non le farò mai, forse una volta, due, a meno che non sia il guardiaparco, allora è chiaro che stiamo facendo un altro tipo di ragionamento, ma l'utente normale, quello che compra il fango spray, non va a dar da mangiare ai condor, non va a guardare i coccodrilli prima di portare il figlio a scuola, porta il figlio a scuola, parcheggia in quarta fila e blocca tutto il traffico del circondario, questo sì, senza coccodrilli però. Alfa, e abbiamo finito. Questa proprio è fantasmagorica.
Osservate quanta previdenza.
Direi che ci siamo. Però, ecco, no? Voglio dire, un trattato di filosofia zen per venderti una strafottuta macchina. Dario c'è proprio andato questo. Vai. Quindi, come vedete, riusciamo a fare perfino dei ragionamenti. Devi sbidare il tuo porto e la piripicchia, vediamo. Dicevo, utilizziamo senza nessuna vergogna una serie di ragionamenti che sarebbero opposti a quello che stiamo facendo, no? Tu senti sta cosa, dici, che sto, se, o è Shakespeare, no? Oppure Eraclito, chi sarà questo geniale? No, è uno che ti sta vendendo una macchina, di nuovo. Macchina che è comunque, come ben sapete, frutto di razionalità strumentale spinta, no? La macchina è anche tecnologia. Loro non ce lo dicono, salvo i primi, pure questi, come avete visto, nessun cenno sui consumi, nessun cenno sui costi, tutta roba che va così perché sei folle, quindi te compri sta macchina a cazzo e vai tranquillo. Però la macchina è anche spese, mantenimento, manutenzione, è un sacco di cose, no? Ed è soprattutto molto vicina al discorso razionale, perché la macchina è l'applicazione di leggi fisiche, l'applicazione di design e di prodotti. Sì, è sempre più un cesso sto microfono, con gli anni che passano proprio. Vabbè, che vuoi fare? Mi prendi il libro di Latour e me lo porti, per favore? Ecco. Allora, dicevamo, quindi, la macchina è anche tutto questo. La macchina è tecnologia applicata. La macchina è scienza con la quale conviviamo. La macchina è un'interferenza costante del... Signore mio. Vabbè, diciamo, interferenza costante della scienza nella vita quotidiana, no? Quindi in qualche misura è una colonizzazione anche. Però, siccome quello evidentemente paga meno come tipo di ragionamento, cosa accentuiamo? E questo è un indicatore culturale importante, tenetelo presente. Accentuiamo il versante emozionale. La ragione oggi non paga. Tant'è vero che il frutto della ragione ti si vende come emblema della follia, con una certa difficoltà, devo dire la verità, no? Perché tu segui tutto il ragionamento, grazie mille, e poi ti dovresti interrogarti e dirti che c'entra la macchina? Cioè, dopo che mi hai fatto sta cosa bellissima, la follia, se non avessimo contatti con la saggezza, non ci sarebbe l'eterna giovinezza, manca il santo graal e abbiamo finito, e poi mi vendi una macchina? È in qualche misura interessante tenerla presente, sta cosa, a ragionarci, perché non c'è niente, mi scusi, le tolgo questo in mezzo, non c'è niente di ovvio in questo. C'era qualcuno che si era posto qualcuna di queste questioni finora? Bene, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, io vi inviterei a porvele, perché brulicano là fuori, e quello è il punto. Là fuori il mondo è fatto costantemente di situazioni di questo genere, nelle quali tu sei sottoposto a stimoli, ti dicono cose, ti propongono cose, e tu non hai la minima idea del perché lo stiano facendo. Il problema è che manco te ne frega niente. Questo che è grave. Ora, è ovvio che non è che tutti noi possiamo porci costantemente interrogativi su tutto quello che ci accade intorno, perché è una forma di malattia mentale pure quella. Però una cosa è non porsi il problema, una cosa è scegliere di non porsi il problema. Perché non porselo vuol dire non averne nessuna consapevolezza. Scegliere di non porselo vuol dire sì, vabbè, so che potrei farlo, ma al momento non me ne frega un accidente. Preferisco fare altro, di cui siamo tutti padronissimi. Però, come vedete, vuol dire che a un certo punto arriverà il momento nel quale direte no, questo problema qui me lo pongo invece. Quello no, quello no, quello no, questo sì. Non si sa perché. Non si sa qual è la leva che vi spinge a scegliere un oggetto d'impegno. Però di norma, quando cominci a essere allertato ed aperto a questo genere di sollecitazioni, poi qualcosa su cui impegnarti la trovi. E fa parte di quel discorso che facevamo prima della passione, delle scelte, degli orientamenti. No? Quello è il punto. Se tu sei uniformemente disinteressato a tutto ciò che ti circonda, c'è un certo problema. C'è un certo problema, perché quello che noi vendiamo qui è un modo di vedere la società, la filosofia e la sociologia, scusatemi, che è giocato sulla relazione. Dal nostro punto di vista, quello che è fondamentale è ciò che avviene tra gli uomini, il tenore di ciò che avviene tra gli uomini, che chiaramente è costruito in larga misura sul non razionale, quando lo si comincia ad esaminare. Ed è sorgente, no? Questo è di nuovo Simmel, come dicevamo prima, una cosa che lui chiama Wechselwirkung, che è l'azione reciproca, dice, è alla base della società. Allora, se tu non interagisci, non stai facendo parte del tuo dovere, non stai essendo un buon cittadino. E non è che il tuo non interagire ti esima, però, come dicevamo prima, dal far parte. Tu ci sei. Stai semplicemente scegliendo di mettere la testa sotto la sabbia, stai scegliendo di far finta che non ti riguardi, ma è una balla grossa come una casa. Quindi, come vedete, il tipo di conoscenza di cui parliamo, il tipo di cultura di cui vi parlo per queste ore, è un tipo di cultura un po' scomodo, in effetti, perché in qualche misura è un richiamo a una responsabilità diretta che tutti noi abbiamo nei confronti del gruppo nel quale siamo. Prima poteva essere più facile non prendere in considerazione questo discorso, prima si sapevano meno cose, c'erano tutt'altri modelli di comportamento. Però oggi non è più possibile. Le tecnologie, le connessioni, il sapere, tutto ciò che accade fuori, tutto il mondo com'è oggi, la società globale, chiamiatela un po' come volete, ci coinvolge per forza, che si voglia o no. Allora, dal mio punto di vista, è molto meglio sapere di che cosa stiamo parlando, per operare poi le proprie scelte, quelle comunque rimangono. Domande? Qualche altra idea sugli spot, qualche altra considerazione a monte sull'auto, esperienze di vita vissuta, va bene tutto, fumetti che avete letto, temi di quando eravate piccoli, niente. Ok. Allora, tanto per complicarci ulteriormente la vita, vi leggo un passaggio di uno dei padri dell'antropologia. Ora, noi siamo sociologi, ma io tendo a essere un sociologo un tantino atipico, per cui non è che sia particolarmente attento alle fonti che prendo, no. Se devo leggere un antropologo, leggo un antropologo, non ho nessun problema. Se devo leggere un neurofisiologo, leggo un neurofisiologo. No, anzi, credo che sia un'ottima idea. In linea di massima questo non è molto ben visto nel sistema accademico corrente, quindi prendetelo come un grano salis. Io vi, come dire, credo di... La tecnologia, dice. Ah. Dico, credo di darvi un esempio da questo punto di vista, che potete ovviamente seguire o meno. Ma sempre seguendo Simmel, come abbiamo detto fino a poc'anzi, la ricerca, quando la cominci, poi ti porta lei, non sei tu che decidi. Non c'è scritto da nessuna parte che una ricerca sociologica debba rimanere in sociologia, può benissimo andare a finire in architettura, può benissimo andare a finire in antropotecnica, può finire dove vuole, perché è la ricerca che ha una logica, non tu. Tu puoi in qualche misura scoprirla pian piano, puoi essere abbastanza aperto e ben disposto verso la ricerca da non distorcerla. Però in larga misura è la ricerca che ti porta da qualche parte, quindi tu ti rendi conto che a quel punto del tuo essere devi studiare qualcosa che non è quello per cui eri stato progettato. Di nuovo, anche qui ci sono una serie di steccati disciplinari, una serie di forzature sul modo di fare il sapere che secondo me sono piuttosto pericolose. Allora, vi dicevo che questo signore, che è appunto Lévi-Strauss, si è posto spesso e volentieri il problema del pensiero selvaggio, ovvero sia dei modi in cui ragionano o pensano le società primitive o comunque non moderne. E si è accorto di una serie di cose che poi vedremo con calma strada facendo, ma quella che mi diverte è questa. Parla di auto, giusto appunto, e ci dice cosa penserebbe un osservatore non facente parte della nostra società. Un osservatore esotico riterrebbe probabilmente che la circolazione automobilistica nel centro di una grande città o su un'autostrada superi le facoltà umane. E infatti le supera, in quanto non mette esattamente di fronte degli uomini né delle leggi naturali, ma sistemi di forze naturali umanizzate dall'intenzione dei guidatori e uomini trasformati in forze naturali dall'energia fisica di cui si fanno mediatori. Non si tratta più dell'operazione di un agente su un oggetto inerte, né del contraccolpo dell'oggetto elevato alla funzione di agente su un soggetto che avrebbe spodestato se stesso in suo favore. Che vuol dire questa cosa? So che questa è universitaria, per cui immagino che sia abbastanza arabo, però è interessante prenderla un attimo in considerazione, perché è un altro aspetto per niente ovvio dell'andare in macchina. Che dice lui? Supera le facoltà umane. Perché? Perché lì, quando tu sei su una macchina, tu non sei un uomo e non sei semplicemente un oggetto. Cosa sei quando sei su una macchina? Dice lui, sei un sistema di forze naturali umanizzate dall'intenzione dei guidatori, ovvero sia un ibrido, perché la macchina sì risponde alle leggi naturali, ma sei tu che la guidi e tu non sei perfettamente razionale spesso e volentieri. Non so se avete sentito, non era voluta la cosa, ma non so se avete sentito del disastro che è accaduto in provincia di Salerno ieri, in cui un brillante guidatore di 22 anni ubriaco è andato a sbattere contro un bar facendo una strage. Ecco, quello è il problema. Non è la macchina, non è manco solo lui, perché lui se era ubriaco a piedi andava da una facciata contro un pilone e finiva lì. Ma lui sulla macchina è più di lui e la macchina. Non so se lo capite questo. Capite? Quindi noi, come vedete, ragioniamo di solito in termini semplici di fenomeni che non sono semplici. Perché tu non giustifichi la macchina che piove dentro il bar in provincia di Salerno sulla base delle leggi fisiche. Sì, per carità, le leggi fisiche, ma che stava a fa contro il guardrail la macchina? Ce l'ho portata io. E il mio in quel momento, quel gesto, non è un gesto semplicemente naturale di quell'ubriaco che non è in grado, perché sotto quel gesto naturale c'è uno che c'ha una macchina. Non è più né semplicemente umano né semplicemente oggettivo. È un cocktail. un cocktail che può diventare, come probabilmente saprete se guidate, spesso e volentieri pericoloso. E io non ne ho la minima consapevolezza, tanto per cambiare. Non ci ho mai pensato, non l'ho mai presa in considerazione. È ovvio che questo non vale solo per le macchine. Vogliamo ampliare un po' il discorso? Vogliamo andare all'11 settembre del 2001? Come vedete, è uguale. Erano aerei? Non solo, perché da soli non sarebbero andati a sbattere contro le torri gemelle. C'era qualcuno sopra che ce l'ha portati. Però non erano né aerei né uomini, erano qualcos'altro. Erano un'interferenza costante tra tecnologia e umanità. E scelta di valore, evidentemente. No? Quindi, come vedete, io posso prendere l'auto, e questo è uno dei procedimenti che Simmel applicava abbastanza bene. Io prendo l'auto e comincio a ragionare, ma non è l'auto il problema. Dall'auto io passo ad altro, perché vedo un modello comune. No? Questo vale per tutto. Quando si dice che l'oggetto in sé non è né buono né cattivo, è verissimo. Ma questo dipende dal fatto che tra l'oggetto e l'uomo si instaura una relazione che non è ovvia, non è semplice da comprendere, perché il coltello tu ce l'hai in mano e ci puoi fare una scultura di legno e ci puoi sgozzare qualcuno. È esattamente lo stesso. Il coltello è un attimo più, come dire, limitato nei danni, diciamo, no? Anche se mi sembra di aver sentito recentemente che uno è riuscito a ferire 22 persone con coltello, quindi era bravissimo, doveva essere un ninja. Però, di fatto, la questione è questa. Che cosa crea la tecnologia? Semplicemente degli oggetti che noi usiamo? No, evidentemente no, perché quell'usare gli oggetti non è neutrale. Quell'usare gli oggetti non è neanche regolamentabile, no? Perché tu crei un oggetto, ma non sai assolutamente che cosa faranno tutti gli altri con l'oggetto che hai creato. Non so se avete mai considerato questo discorso. Tant'è vero che poi che succede? Cominciano tutta una serie di libretti di istruzioni alti così, a prova di perfetto imbecille, perché tu quando hai fatto il forno a microonde non lo consideravi come uno strumento per asciugare il gatto. Eppure qualche idiota ha deciso di asciugarci il gatto. Pensate al gatto, poveraccio, che l'idiota non sarebbe niente. Ma poi l'idiota in questione ha pure denunciato quello che ha costruito il forno a microonde. Ah, beh, siamo un mondo estremamente interessante da questo punto di vista. E ce ne sono n.000. Saprete tutti quelli che qualcuno di voi, amici informatici, gode, fa un po' di informatica, saprete tutti che c'è la famosa barzelletta di quello che dice sì, ma il supporto per la tazza del caffè che ce faccio? E l'informatico in questione dice quale supporto? Beh, questo, schiaccia il lettore CD ed esce il piatto del CD e quello ci metteva la tazza del caffè sopra. Non lo usava per il lettore di CD. Lui non l'aveva immaginato. E quello è il problema. Lì stiamo sul, come dire, vabbè, rompi il lettore CD, buonanotte, non è un grosso problema. Però, come vedete, il problema è qui. Il problema sta nel fatto che non c'è nessuno, e qui torniamo a quello che vi dicevo prima dei complotti, no? Non c'è nessuno che sa tutto ciò che è nascosto in quello che crea. Questo dovrebbe spingerci ad essere un tantino più cauti nelle creazioni, nell'avanzamento, nei modi in cui ci comportiamo. Questo è un argomento che tratteremo quando andremo a studiare Edgar Morin, perché lui questa cosa la chiama ecologia dell'azione. Il fatto che le conseguenze delle tue azioni sono in larga misura imprevedibili. Perfetto. Ok, quindi come vedete noi possiamo prendere un'auto, ci possiamo fare quattro risate con i creativi che partoriscono questi gioiellini, però nell'auto c'è un sacco di roba. Potremmo farci un corso intero sull'auto, non so se avete notato. Se io riprendessi tutti gli spunti che abbiamo trattato adesso e li mettessi a sistema, potrei farci corso fino a dicembre. Farei una sociologia un po' particolare, ma sicuramente sarebbe interessante. E questo è il punto. È ovvio che io in 72 ore, che sono parecchie, ma sono distribuite in modo un po' così, non è che riesca a farvi vedere tutto, né mi interessa oggettivamente farvi vedere tutto. Io vorrei soltanto che voi cominciaste a fare pratica di questo, cioè cominciaste a guardare le cose e chiedervi qualcosa di più. Nello spot televisivo, nell'oggetto a casa, nel libro che ho letto, nella battuta dell'amico. Noi siamo in grado di fare ragionamenti anche intelligenti, con poco. Questo è uno dei motivi per cui trovo che la sociologia sia una delle discipline più divertenti, perché noi siamo tutti un po' sociologi, solo che non lo sappiamo. Uno può dare una struttura, può mettere in luce alcune cose, ma la sensibilità per poter diventare sociologi ce l'abbiamo tutti, basta vivere, quindi non è per niente complicato. Ultima cosa e andiamo, perché abbiamo una timetable così strana? Nel senso che voi sapete, credo, se no ve lo dico, noi facciamo una settimana tre lezioni e una settimana due. Questo perché? Uno, perché le tre lezioni sono un po' meglio da un punto di vista di apprendimento, perché se spalmiamo il sapere un po' meglio, quei processi di apprendimento di cui parlavo prima funzionano meglio. E soprattutto perché in queste lezioni più brevi tenderò a fare anche delle esercitazioni. È difficile perché siete una marea, quindi dovremo un attimo trovarci. Però già il fatto che, appunto, come dicevo prima, siate in grado eventualmente di tirar giù un file PDF ci mette in posizione di vantaggio. Domande? Ci vediamo domani alle 11.